cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, buon venerdì 11 luglio, cose di calcio, versione XL. Rilancio Juve per Colomuani e Consensao, PSG e Porto riflettono. Gatti pronto il rinnovo, ma Conte non molla. Lo Sporting offre 20 milioni per Alberto Costa, il Marsiglia non va oltre i 15 per UEA. Diritti TV e allarme Serie A, il mercato premia solo i grandi eventi. Buona giornata, ben ritrovati da Antonio Paolino, Paolo Rossi.
Ciao, ciao a tutti, buona
quando
giornata.
Quando c'è la X c'è anche Paolo, quando c'è la L c'è anche Paolino e quindi siamo insieme in questo anticipo di weekend. Godiamoci queste puntate perché poi inizia il ritiro il 24, Paolo sarà in ferie, io anche, ci saremo...
Sì, torno abbastanza in fretta.
Sì,
dai,
ci alterniamo un po', no? Non soffrirete la nostra mancanza, ovviamente. Paolo, la prima cosa che hai pensato, non ieri sera, perché so che sei stato impegnato in una riunione di lavoro...
Con te. A cena con te.
Ah,
con te. Non so se ti ricordi.
Ci hanno beccato, è vero.
Non so se ti ricordi.
Ci hanno beccato anche dei tifosi, ci hanno raccontato tante storie. Ci chiedevano del mercato, io ho detto ascoltate domani.
E noi dicevamo niente.
Niente.
Non c'è nessuna novità.
Ma è simile o molto diversa da altre situazioni
ma
che tu
no,
ricordi?
È simile nel senso che il mercato è lungo. È lungo e poi come sempre... Tra i desideri o le paure dei giocatori, perché c'è uno e l'altro, tra le esigenze di bilancio, le opportunità che si creano, come sempre si accende tutto nell'ultima settimana, negli ultimi 10 giorni, a meno che uno abbia i conti a posto e le idee molto chiare, come ad esempio sta facendo il Napoli, che secondo me sta opportunamente rinforzando la squadra dove pensa che sia un po' più debole, e quindi sta, ma giustamente parte da una posizione di vantaggio. Chi è in testa di solito ha questa possibilità di essere lucido. Io mi vorrei ricollegare con questa domanda alla bella osservazione che ha fatto prima l'ascoltatore che abbiamo sentito prima di entrare in onda.
Ce l'aveva con te?
No, ce l'aveva con te. Diceva una cosa... Secondo me molto
i nostri li conosciamo.
Cioè, diceva, esatto, i nostri li conosciamo perché li possiamo vedere. Puoi dare dei giudizi, ma tutti, i tifosi, i giornalisti, poi noi siamo l'uno e l'altro, sommariamente se tu non hai guardato 40 partite di un giocatore, possiamo stabilire che siano un po' di meno, ma comunque devi conoscerlo. E aggiungo, perché io lo provo regolarmente, tu come sai, io commento un po' di calcio internazionale, olandese, scozzese, sudamericano, e tante volte mi faccio la domanda... su un giocatore quanto può essere trasferibile in un altro contesto, perché io ve lo assicuro soprattutto per le squadre sudamericane, se avete visto qualche partita del mondiale ve ne sarete anche resi conto, adesso si parla molto di giocatori brasiliani soprattutto perché il calcio brasiliano è in salute dal punto di vista dei club e appunto il mondiale l'ha dimostrato. Non è semplice, veramente non è semplice capire quanto un giocatore possa poi diventare un grande nel contesto europeo. Vi faccio due esempi che io ho vissuto. Uno è Beltran e l'altro è Valentini, il difensore che quest'anno ha giocato nel Verona. Allora, Beltran in Argentina non era una primissima punta, però era un giocatore con una capacità di dialogo in avanti notevolissima. Cosa che a Firenze si è un po' persa, anche perché lui a Firenze
quanto...
è stato...
Che voto gli davi all'inizio, vedendoli dopo un po'?
Vedendolo nel River Plate io gli avrei dato un possibile 7.
7? Cioè, possibilità allora, di venire in Italia?
Lì ne parlavano come del nuovo Batistuta, no? Però, dicevo, questo è un ragazzo che secondo me non sfonderà subito, ma crescerà nel tempo. Adesso già si parla del fatto che lui potrebbe tornare in Argentina o avere un'offerta anche lui dall'Arabia. A Firenze questa capacità di dialogo, anche perché è esploso Ken... è stata tradotta in ti faccio fare tanti ruoli diversi, seconda punta, prima punta, trequartista, dando una forma di utilità alla squadra, ma non diventando il giocatore top che magari era il pensiero che avevi preso.
E poi risulta, cioè, perdonami se ti interrompo un attimo, diventa anche un'opportunità per mettere in mostra quel giocatore, perché
certo,
ci sono società Certo. Che ti fanno vedere, può giocare un po' qua, può giocare un po' là. In Italia poi qualcuna bocca sempre.
Sì, però ti dico, Beltrán era un giocatore su quale una squadra del livello della Fiorentina poteva puntare.
Poteva puntare.
Oggi probabilmente è delusa. Valentini nel Boca, in difesa, nella difesa del Boca, era dominante. Giocatore fortissimo sulle palle aeree, sul calcio d'angolo e punizione spesso faceva la differenza. E nel contesto molto duro del calcio argentino, per molto duro intendo che c'è un livello fisico di determinazione, a volte anche di scorrettezze, molto alto, Valentini faceva la differenza. In Italia gioca a fatica. Questo per dire che...
A lui che valore davi? Che peso specifico davi? Possibilità di venire in Italia?
Peso specifico di una possibilità di inserimento a buonissimi livelli in una squadra di provincia. Cioè, quando ho visto che il Verona l'ha preso, ho detto, sì, il Verona ha fatto un buon acquisto. Ma ti faccio altri esempi. In Olanda, Reinders, invece, quando le volte lo vedevo, che l'ho commentato con la Z Alkmaar, io dicevo, questo è grandissimo. Ma in Olanda, se guardavi le statistiche, il più forte, due campionati fa, era Vermeen, che aveva dei dati mostruosamente più alti di ogni altro centrocampista. Lo stesso Vermeen, cosa è successo? Ha fatto un brutto europeo con l'Olanda. Quest'anno, nonostante PSV abbia vinto il campionato e noi l'abbiamo anche affrontato, Vermeen non è più quel giocatore dominante, mentre Reinders, avete visto come l'avventura in Italia lo abbia migliorato e oggi diventerà uno dei punti
di
forza.
Ecco, quindi il tuo algoritmo aggiornato.
Però per dirti che quando... Cioè, io ho trovato una frase di Paratici molto interessante che faceva questa distinzione. Cioè, se io prendo quattro giocatori, se ne azzecco uno alla grande, uno lo centro, un altro così così e un altro lo sbaglio completamente, ho fatto un buon mercato. Se parliamo... Perché comunque, ripeto...
Senza tener conto delle cifre? Tener conto delle cifre, è importante sottolineare.
Antonio, è pieno il mondo, voglio dire, quando tu parli di giocatori
interessante,
finiti,
interessante quello che stai dicendo.
Conto. È chiaro che se io vedo Hakimi oggi, dico, mamma mia, Hakimi ha fatto una serie di top club in Europa, oggi è dominante, ma andarlo a capire a 17, 18 anni, 20 anni, 22, 24 in un altro contesto, in un altro campionato. Ti faccio un esempio nostro, Juventino.
Sì.
Ti ricordi Pollirola?
Sì.
Allora, Sassuolo. Pollirola in primavera era devastante, devastante. Correva il doppio degli altri. Io parlai con una serie di tecnici della Juve e all'epoca e Pollirola si allenava in prima squadra e uno di questi, non faccio il nome perché non mi piace, però voglio dire, è molto importante nello staff di Allegri, mi disse, sì, è devastante perché rispetto ai suoi compagni, ai suoi pari grado, ha una marcia in più, ma una marcia in più veramente notevole. Ma guarda che tecnicamente non sarà...
quel giocatore,
e quando io te
sai che una frase che mi ripetono diverse volte, almeno una volta all'anno,
quindi,
rispetto a quei nomi che la stampa, il tifoso esalta immediatamente,
tanti aspetti. Perciò quando in un mercato azzecchi la metà delle operazioni, stai facendo il tuo, perché è pieno, se fate il calcolo è veramente pieno il mondo, ma anche nelle grandi squadre, anche nelle grandissime, a maggior ragione adesso dove tu devi
riflettiamo
una cosa
su questo.
Pensa a questo, tu sei un grande della primavera, no? O di un club minore, lì sei un grande, ma quando arrivi in una grande squadra tu non sei più il più grande, sei più piccolo, tante volte.
Sai Paolo, mi stai cambiando la scaletta ed
no,
è il bello della diretta.
Lo trovo molto giusto.
Molto giusto
quello che diceva il nostro ascoltatore. E aggiungo però, lui si preoccupava e diceva, ho paura che non ci siano le competenze tecniche a Juve. Io questa paura non ce l'ho per niente e ve lo spiego. Io e te siamo stati in Juventus, Antonio lo possiamo dire a ragion veduta.
Sì.
Gli staff della Juve sono pieni di persone competenti. C'è un tema diverso che bisogna affrontare. Sono pieni di persone competenti e sono pieni di strumenti che ti garantiscono la competenza e che si tramandano di dirigenza in dirigenza. Il tema vero è un altro, è chi decide. È la sintesi. Ma non è che in Juve, quando la Juve negli anni di dopo la Serie B, Secco, eccetera, ti ricorderai, insomma, noi parlavamo spesso con le persone dello staff e di nomi, bei nomi che non sono mai arrivati a Torino, ne hanno fatti tanti. Il problema era che poi magari quei soldi non c'erano, ma le relazioni giuste sul tavolo c'erano.
No, no, quindi, le competenze quindi, non le mettiamo in discussione.
È quanto puoi decidere e chi decide. Quello è diverso. E non a caso le responsabilità non è che le prende l'ultimo degli ultimi, ma le prende il direttore sportivo, il direttore tecnico, il direttore generale. Quello è il punto vero. Perché guardate, insomma, tanto per essere chiari, abbiamo un giudizio positivo su Paratici, no? Ha fatto dei grandissimi mercati. Il primo mercato di Paratici fu orribile. Orribile.
Certo.
Tra Ore, Malacca Martinez. Cioè,
ti fermo e aggiungo un dato. Quindi. Per Paratici, alla Juve, per chiunque altro da qualche altra parte, non è che dipende molto anche dal risultato dell'anno prima?
Sì, beh, certo. Questo
cioè,
certo.
Quello ti aiuta perché se hai vinto o se hai aspettative alte o basse, poi si deve alzare il livello, certo, della competenza societaria dell'allenatore.
Ci sono aspetti...
L'esempio è quello di Manna, no?
Bravo, sì.
L'esempio è quello di Manna, poi al Napoli.
Poi ci sono aspetti che dipendono molto dal tuo rapporto che riesci a instaurare con l'allenatore. Cioè, facciamo ad esempio, io sono convinto che il tandem Manna-Conte abbia dei ruoli molto chiari. Conte chiede, ma ne segue.
Che non partiva da un rapporto consolidatissimo,
no, esatto,
eh.
Però,
cioè, da competenze...
Conte vuole McTominay e gli devi prendere McTominay. Conte vuole Lukaku, gli devi prendere Lukaku. Io non so quanti allenatori hanno quella forza, ma che non è solo caratteriale, è anche dettata dal curriculum. Nel senso che in questo momento io penso che allenatori vincenti abbiano un certo tipo. O Allegri arriva al Milan. Allegri, che è uno che fa il ragionamento sul fatto che ci sono le categorie dei giocatori, è molto probabile che il Milan vada su profili che non siano delle scommesse. O se lo è, vedrai che se al Milan arriveranno tre, tra virgolette, sconosciuti, Allegri inizierà a dire: il nostro obiettivo, l'ho già detto, ma dirà: il nostro obiettivo al massimo è il quarto posto, capisci?
Sì, sì. Cioè, nel senso, fra un po' si sghiaccia.
Allenatori e scelte tecniche devono andare
un po'
in comune.
Ti faccio l'esempio, parto un po' dal vocale, parto dalla corretta considerazione che hai fatto, lo chiedo anche agli amici a casa, aggiungo il dato che anche per me Yıldız, appena arrivato alla Juventus, io ho visto una partita con la Primavera. In poche settimane è passato, cioè era di una categoria superiore.
Sì.
Va in next gen e quando accettano il compromesso è perché vale la candela. Ok, altri l'hanno fatto, sono saliti, sono spariti.
Sì.
Se non addirittura rientrati alla base, cioè sai il solito discorso, il prestito una domenica, l'infortunio, recuperare, vedere ad altri livelli. In next gen ha fatto subito la differenza, cioè palla al piede rispetto agli altri. Yıldız, che arriva in prima squadra e che è richiestissimo, attenzione, bisogna andarlo a blindare il prima possibile. Arrivando in prima squadra, secondo te, quanto margine di miglioramento ha ancora? Vista l'età, vista le potenzialità?
Ti direi enorme.
Rispetto a quelli che hai conosciuto nel passato, eh?
Allora,
cioè,
io,
il percorso è identico?
Se avete voglia, andate su YouTube, io ho fatto un paragone tra lui e Del Piero, so che la gente si inalbera quando dico queste
noi
cose.
Noi ne parliamo almeno.
Noi ne parliamo perché io ho detto una cosa molto semplice. Bisogna provare a togliersi dal cervello tutto quello che è diventato Del Piero, toglietevelo dal cervello. Se ci
quello che era, che poteva
e
diventare.
Dirsi a 20 anni, Yıldız è a 20 anni Del Piero. E a 20 anni Del Piero inventa il gol con la Fiorentina, quello famoso.
Mamma mia.
Prima a 20 anni. La domanda da farsi è: ma se guardate i numeri complessivi di Del Piero e Yıldız, sono simili, molto simili, proprio addirittura per certi versi identici. Numero dei gol, un anno Del Piero ne fa due in più, cioè il primo anno,
sì.
Diciamo, e l'anno dopo invece Yıldız ne fa due in più, cioè l'anno di quest'anno di Yıldız. Il punto qual è? Che Del Piero a 20 anni si trova una Juve che si trasforma, quella di Lippi, si trova a partire teoricamente riserva, tanto che lo stesso Luciano Moggia ha sempre raccontato che c'era una proposta di prestito al Parma. Il Parma in quel momento lì era una squadra di livello, tanto che in quell'anno gareggia con noi per lo Scudetto, per la Coppa UEFA e per la Coppa Italia, ce lo troviamo ovunque. E la Juve invece decide di puntare su di lui e fa bene, anche perché Roberto Baggio inizia ad avere qualche acciacco fisico e Del Piero quindi si trova degli spazi più grandi di quelli che pensava all'inizio. Il Diz è in grado di fare questo scatto, cioè Del Piero esplode, ma esplode sul serio a 20 anni. Poi a 21 crescerà in maniera enorme, perché sappiamo la sua Champions cos'è stata.
Quando
eccetera,
è che esplode?
Eccetera.
Dopo quanto tempo che era la Juve?
Un anno. Il Diz.
Quindi aggiungiamo un altro dato.
Il Diz che abbiamo visto ai mondiali. Quello delle prime due partite. Ok, giocava contro i più deboli. Ma anche quello che abbiamo visto in sofferenza col City, entra e dà subito il pallone a Vlahovic. In sofferenza col Real Madrid, però lui fa un grande primo tempo.
Vero.
Quell'Ildiz lì è così lontano dal Del Piero dei 20 anni. Ripeto, non pensate a Del Piero che ha finito la carriera, perché come Del Piero non ce ne sarà più nessuno. Ma l'Ildiz dei 20 anni, tra l'altro, chissà Ildiz che poi quale sarà la sua parabola. Aggiungo un elemento. Non voglio paragonare l'Italia di quell'epoca, l'Italia degli anni 90, con la Turchia di quest'anno, di quest'epoca. Però Ildiz, un europeo, se l'è già giocato, ha fatto vedere le grandi cose, ha segnato un grandissimo gol con la Germania, con la sua nazionale, cioè ha già un profilo importante, tant'è vero che viene richiesto. Ora, io non, ripeto, non sto dicendo Ildiz diventerà Del Piero, sto dicendo a 20 anni Ildiz non ha niente di meno di Del Piero. Adesso è arrivato il nodo. Cioè, quanti pensano che Del Piero... quanti pensavano che Del Piero sarebbe esploso? Quasi tutti, perché le prove erano già state molto importanti. Quanti pensano che Ildiz possa esplodere adesso? Io credo che siamo arrivati al dunque. Cioè, il prossimo anno a Ildiz chiediamo 15 gol? 15 gol glieli chiediamo. Non... Perché? Perché magari già il fatto che hai uno come David, che sa fare sponde, che sa dialogare, che ha una propensione diversa rispetto a Vlahovic, potrà determinare a Ildiz delle possibilità nuove, non solo. Lo stesso Tudor l'ha centrato, e quindi, come abbiamo visto, peraltro anche nel finale di campionato con Tudor, Ildiz ha già segnato e creato assist più determinanti. E quindi noi abbiamo tra le mani, per me, un giocatore di grande prospettiva. Io non sono di quelli convinti che Ildiz sia un giocatorino, come dice Ivan Zazzaroni, o che sia in qualche maniera un po' da rimandare, come ci dice spesso Marocchino. Io sono convinto che quella è una speranza seria che noi abbiamo di avere un campione, perché oggi la Juve di campioni non ne ha.
E sarei arrivato proprio qui, Paolo, no? Intanto non so se ho salutato Luca in avvio, abbiamo dei vocali, tema molto interessante, perché ci fa capire le problematiche che poi possono esserci in un club. Non
ti
c'è
faccio
solo...
io una domanda, posso?
Sì, prima finisco, se no mi dimentico,
sì,
questo
vai.
Pezzo. Del Piero, Ildiz e chiunque altro. Probabilmente c'entra anche in quale squadra viene innestato.
Beh, certo, questo è il punto.
Quindi, sai, diventa
se
poi difficile anche...
Tudor deve fare quello che ha fatto Lippi, cioè deve riuscire ad avere quel livello lì.
Bravissimo.
Ma io
devi puntare a quel livello lì.
Se la Juve oggi,
sì,
nelle segrete stanze, Tudor, lo staff tecnico,
sì,
e i dirigenti pensassero che Ildiz non è un possibile fuoriclasse, secondo te accetterebbero proposte di mercato? Cioè, della serie, ragazzi, qui c'è il rischio, te la traduco così. Ragazzi, Ildiz ha toccato il suo livello massimo. Sarà un ottimo giocatore, ma non sarà un fuoriclasse. Se ci arriva una proposta, perché sai come quello che si dice sul titolo in borsa, no? Che non lo riesci mai a vendere al momento più alto. È chiaro che noi invece pensiamo che Ildiz il prossimo anno varrà di più. Se secondo te la Juve pensa che Ildiz diventerà un fuoriclasse o no? Fuoriclasse, cioè uno dei primi 10 giocatori al mondo, definiamo così, fuoriclasse. Ok?
Risposta secca del direttore Antonio Paolino. Ottimo giocatore. In questo momento la Juventus nel prossimo triennio proverà, punterà a migliorare tanto dal punto di vista qualitativo, in base anche alle possibilità, perché io vedo che la cifra impiegabile sui giocatori, salvo rare eccezioni, dove mancano dei giocatori, la Juve, me li sono segnati qua, è pronta a spendere 20, 25, 30, 15, abbassare il costo, livello sì. basso. E quindi diciamo che rimaniamo in un range dal punto di vista qualitativo corretto, coerente, sì. no? Perché se manca puoi trovare delle opportunità di questo tipo, soprattutto se hanno anche un'esperienza e una carta d'identità un po' più avanti col tempo. Dico che alla Juve, Yıldız compreso, non è incedibile. Tenterà il tutto per tutto per, dico Yıldız perché stiamo parlando di Yıldız, ma fosse chiunque altro, e infatti rimbalzano da tempo con delicatezza anche oggi sui giornali, Barcellona e Bayern Monaco guardano con attenzione,
cioè
cercano di capire la Juve che intenzioni ha. Io penso che la Juve e l'algoritmo di Comolli non possa permettersi di accettare un passaggio immediato alla prima proposta da parte di un grande club, ma il giocatore sappia anche di voler dare tutto quello che vuole, tutto quello che può alla Juventus almeno la prossima stagione. Cioè non me lo vedo via dalla Juve quest'anno, il prossimo al massimo, ma capisco che se non ci saranno forti miglioramenti personali di squadra, il giocatore è destinato ad andare
via. Quello è l'altro tema. Certo che se la Juve continua a stare nell'orbita del quarto posto e dei
play-off, la Juve adegua il contratto.
Però se il livello non si modifica, sì, hai ragione. Ma quello
sul modello, per dirti che non sarà colpa di uno o dell'altro,
c'è un
conseguente miglioramento complessivo. Ma attenzione, le sirene sono accese da tempo e la Juve, il fatto che acceleri anche il rinnovo del giocatore con adeguamento del contratto è un beneficio che porta al giocatore, che se lo merita, perché non puoi avere Vlahovic a 12 e lui è a 1,5, quello che è, eccetera, eccetera, ma nel frattempo anche concordare saggiamente un'ipotesi lontana di cessione a determinate condizioni, cioè il contratto legato ad un valore che sta crescendo.
Sì, questo è l'ulteriore poi, come dire, catena stringente che ci si trova, no? Cioè, tu devi diventare grande per poter tenere grandi giocatori.
Tu devi diventare grande per tenere i giocatori.
Quello altrimenti non c'è più un calcio.
Lautaro ha rischiato con l'Inter.
Vabbè, certo.
Era messo in discussione, non lo facevi giocare con Spalletti.
Rischi il prossimo anno.
Perché
se l'Inter il prossimo anno non vince nulla, Lautaro è sul mercato, ma di sicuro.
Ma per dirti, quando sei più piccolo della società o diventi più grande della società, il rischio è quello.
Esatto.
Quindi
bisogna,
tu devi ottimizzare. Devi essere uguale. Devi essere uguale. Perché se allarga le spalle e si lamenta di Çalhanoğlu e di qua e di là e poi non segni, si lamentano anche gli altri.
Tipo,
Thuram mette il like a Çalhanoğlu, non lo mette a qualcun altro, tanto per essere chiari. Quindi queste dinamiche le conosciamo molto bene. Siamo andati non fuori tema, ma abbiamo approfondito, come non avete sentito da nessun'altra parte, un tema legato a un giocatore importante della nostra rosa. Ci chiediamo, Paolo, ci chiedono da casa, intanto Yıldız ha un enorme potenziale, arriva adesso un messaggio, ma ancora da completare, ma deve mettere un po' di... ha messo soldi e muscolatura, una solida muscolatura voleva dire sicuramente, e sarà un top. Io vorrei sapere perché la Juve, ecco questa è la domanda che avevo pronto da prima, non riesce a piazzare nessuno dei suoi giocatori. Onestamente questo è un dato, cioè ci hai provato alle cifre che avevi accettato, poi il giocatore non va, ma la Juve sembra difettare, sembra essere in difficoltà a vendere anche il semplice UEA, Mangula, a certe cifre, a certe squadre. Cosa manca? Cosa manca? A mandar via, a cedere negli Emirati Arabi Milik? Mi dicono che un sondaggio è stato fatto, la famiglia, la compagna, una top model preferirebbe andare invece dove l'offerta non è ancora arrivata, Emirati Arabi, un altro stile di vita rispetto all'Arabia. Cioè, queste cose le sappiamo, non perché viviamo lì, ma sì, i contatti li abbiamo anche noi e li conoscete molto bene. Nico Gonzalez, che qui poi se arriva l'offerta la Juve vorrebbe cederlo. Cioè, sembra un momento e mancano pochi giorni all'inizio, cioè pochi giorni, ancora due settimane, tutto quello che vuoi, all'inizio della stagione, della preparazione.
Ti rispondo dettagliatamente dopo la pausa.
Dopo la pausa?
Perché merita...
Che conduttore.
Merita una riflessione seria questo.
Che conduttore. Uno sguardo anche ai giornali, naturalmente, per vedere se dimentichiamo qualcosa, perché oggi mi ha fatto pensare anche il tema diritti televisivi, perché le entrate dipendono anche dai diritti, certo, televisivi.
Cose di calcio.
Cari ragazzi, si scrive sicuramente il saggio ascoltatore. Cominciate a parlare così. Cosa sapete? Cosa sai,
niente,
Paolo Rossi?
No, allora, sappiamo, riprendo niente, il discorso che hai fatto prima sulla base del messaggio, sì, dell'ascoltatore. È difficile per la Juve vendere i suoi giocatori? Io penso che la Juve sia figlia non tanto delle sue incapacità, ma del rendimento di quei giocatori. Cioè, il mercato, ragazzi, se è come dire, tu la cogli una debolezza di una società nel momento in cui il giocatore non ha reso, o nel momento in cui ti rendi conto che il giocatore viene messo sul mercato. Perché cos'è che fa il prezzo? Allora, io facciamo un esempio. Marsiglia, vengo da te perché a me UEA interessa. Però so che UEA non è che sia proprio nei tuoi progetti. Poi so la sua situazione contrattuale. E ti faccio un prezzo, come ovviamente si deve fare in questi casi. Io te lo faccio il più basso possibile e tu devi cercare di sparare più alto. Però se poi spari troppo alto, io me ne vado. E io so che tu invece vuoi che io te lo compri. La Juve ha troppi giocatori. Cioè, la debolezza della Juve non è che non riesce a vendere, è che ha troppi giocatori da vendere, in questo senso. E quindi non è facile piazzare giocatori al prezzo che vuoi tu, perché se tu li regali è un conto, ma se in qualche maniera vuoi invece riuscire a fare una plusvalenza a bilancio, ci sono tutta una serie di parametri che devi utilizzare e devi cercare di tenere la barra dritta. E potrei dirti, la Juve però in compenso ogni tanto è andata anche a comprare, cioè Thuram a 20 milioni è un grande affare, per intenderci, l'anno scorso. Cioè, può capitare a chiunque di riuscire ad avere dei buoni affari a seconda di quanto la società cedente ha bisogno di farlo. E questo è il punto. Anzi, diciamo diversamente, ma se la Juve portasse a casa 30 milioni con Seisao, io lo reputo un grande affare, 30 milioni con Seisao.
Stiamo chiedendo di abbassare un po' il costo. Okay, ci siamo avvicinati ai 25.
Giusto, che la Juve deve provare ad abbassare. Però dico, stiamo parlando di giocatori che noi abbiamo visto, che sui quali tu potresti avere una prospettiva di crescita.
E allora ti faccio la domanda. Allora ti faccio la vera domanda. Tra poco poi ci collegheremo con il nostro, andremo a prendere il nostro termometro Celsius, ma lì ho già pronto il tema per lui, so che interessa anche a te. E qui recuperiamo, parliamo poco di Bremer Cabal.
Io gli farò una domanda molto semplice: chi sta meglio tra Sinner e Djokovic?
Ma sei sul pezzo.
Visto che sono caduti tutti e due, mi interessa
il gomito. Il gomito. Ci presentiamo tutti col gomito. Tutti e due col gomito, così va bene.
Il famoso gomito del conduttore.
Il gomito del conduttore. Sai che ho sofferto tenendo il microfono. E mi ha detto, cosa fa? Gioca a tennis? No, tengo il microfono. È peggio. Mi hanno detto, è peggio per tenerlo delle ore là davanti. Mentre c'è quelli, i grandi professionisti che te lo spostano all'ultimo secondo. Ma al di là di questo, chiederemo di i due infortunati, Cabal, sì, e Bremer, il ritorno. Qualche perplessità ce l'abbiamo. Cioè, va tutto bene, tornano, sono i migliori giocatori. 8 in pagella subito, gol di testa in elevazione per Bremer, in scivolata Cabal. oppure ci dirà se ci sono anche dei rischi, delle ricadute, delle normali tabelle di recupero, Paolo. Non vogliamo fare...
Guarda Rodri,
bravissimo. Bravissimo, quindi chiederemo spiegazioni perché contiamo molto su quei recuperi,
sì.
Altrimenti anche solo dal punto di vista numerico e qualitativo quello di Bremer. È stato fermo, non l'abbiamo fatto muovere neanche in panchina negli Stati Uniti, l'abbiamo portato insieme. Parleremo di questo dopo, perché noi su Radio Bianconera trattiamo tutti i temi. Poi c'è il mercato che vi affascina, però vi fa anche un po' arrabbiare e quindi tiriamo delle considerazioni. Il discorso è questo, anche per quanto riguarda Gatti pronto al rinnovo, quindi si sta lavorando anche un po' a smussare,
certo.
Ci sono anche tante novità all'interno della società, poi man mano magari ce le racconterà anche lo stesso club. Ma rilanciare per Colo, perché parlavi di Consensao,
sì.
Prenderlo a quella cifra, rilanciare per Colo, è vero che stai adottando una strategia, noi non stiamo dando degli incompetenti ai nostri dirigenti, ci mancherebbe, però guardiamo con l'occhio clinico anche del tifoso o del cronista, perché siamo costretti a rilanciare, al di là di una questione economica, hai tentato di prenderli più bassi, tutto quello che vuoi. Siamo però un po' in ritardo, dobbiamo fare delle cose. Consensao, tu a 30 dici sarebbe un affare, visto
in
quello
prospettiva,
che... In prospettiva,
sì, penso.
Però sembra anche che dal rilancio ci sia stato un... Vediamo se riusciamo ad arrivare a qualcos'altro. Vediamo se arriviamo a Osimhen, perché questo è anche ovvio. Poi avrei dovuto capire come dargli tutti quei soldi quando non puoi darglieli a Vlahovic. Cioè, era complessa la situazione. Magari perché volevi costringere Vlahovic ad andare da quelle parti lì, compensare, magari perché speravi che l'Arabia arrivasse. Cioè, al di là se siamo o meno un po' in difficoltà o il mercato è difficile, ti chiedo, questi due giocatori sono realisticamente importanti o ci stiamo adeguando anche un po' noi a quelle che sono le condizioni del mercato?
Sono tutte e due le cose, secondo me, sono importanti perché tu ne hai visto e ne hai misurato l'importanza del loro contributo. Basti pensare all'ultima partita, insomma, in cui il tridente ha funzionato, il Diz Colomoni ha segnato e Consensao ti ha procurato il rigore decisivo. Ma più in generale io credo che possiamo dire che hanno fatto sicuramente una stagione positiva alla Juve.
Però non credi però che Tudor sia più convinto da Colomoni che non da Consensao?
Non lo so, perché secondo me su Consensao ha fatto un lavoro, ecco, forse
diverso.
Glielo possiamo chiedere proprio a Mimmo. Forse un'operazione di riatletizzazione, cioè prima è stato proprio un po' troppo fuori per poi invece essere messo bene nel finale della stagione e anche al mondiale e anche in un ruolo che non è propriamente il suo, perché con Sessao ci aspettiamo che sia un esterno, invece nel 3-4-2-1 l'abbiamo visto molto libero di spaziare e anche di giocare più al centro e anche di segnare più al centro. E è chiaro che però tu devi sapere una cosa: tu, se confermi tutti i migliori della squadra dell'anno scorso, hai fatto già una grande operazione, ma sai anche le virtù dei giocatori dell'anno scorso. Già David è una variabile nuova. Quante variabili nuove ha bisogno la Juve? Secondo me non poche. Non tantissime, ma non poche.
Mi dai un ordine di grandezza?
E questo è il tema, quindi. Io, allora, in ordine di grandezza, una per reparto. Cioè io vorrei un vero regista, fatto salvo che quello che abbiamo l'abbiamo bocciato perché non l'abbiamo visto, c'è Douglas Luiz.
Ce lo chiedono anche da casa, mi dite quale partita ha sbagliato veramente,
no,
brutte.
No, la domanda non è quella, la domanda è mi dite quale partita ha giocato, non l'abbiamo visto, quindi un giorno ci spiegheranno perché non ci sono elementi di giudizio né nel bene né nel male se tu non vedi mai un giocatore giocare due partite di fila e hai due allenatori che in conferenza te ne parlano benissimo, e questo è il tema. Quindi non si capisce.
Mistero della fede.
Due,
ho capito.
Sicuramente in difesa, l'hai già detto tu, anche solo per ragioni di emergenza, noi dobbiamo avere un difensore in più e io spero di piede sinistro, e in attacco io vorrei un bomber un po' più sicuro. Cioè, chi è lo juventino che fa 20 gol il prossimo anno? Questo evento io non lo vedo. Uno potrebbe dire, va bene, gli distribuiamo questi gol, io sarei un po' più rassicurato se ci fosse un bomber da 20 reti.
Allora, ci sono molte domande, ma noi ne abbiamo altrettante per Mimmo Celsi, che è già a casa sua probabilmente, o ha già cambiato residenza, o è ancora al mare, ha un termometro in mano, e le domande oggi sono tante e non vorremmo perderci le sue risposte. Buongiorno Mimmo.
Buongiorno, buongiorno a voi. Come state? No, ancora non ho cambiato residenza, ancora niente.
Ah, quindi tutto sotto controllo, va bene, va bene. Al mare tutto a posto, l'ombrellone riservato anche questa settimana? Sì.
No, sono andato ieri, ma non, senza ombrellone, abbiamo fatto allenamento sulla spiaggia. Però
scusa,
non...
ma ti sei messo dietro una cicletta, uno strumento di tortura?
No, cos'è? È l'aspirapolvere.
È l'aspirapolvere, cos'è?
È l'aspirapolvere.
Ho fatto le pulizie perché non potevo pensare di farvi venire qui a casa, certo, a casa mia con la casa sporca.
Di solito
mi sono dimenticato di togliere.
L'avevamo notata un po' sporca nell'ultimo periodo, ma non ti volevo dire niente.
Di solito sono i venditori, no, che lasciano, esatto, il prodotto dietro e fra un po' finirà.
Se la prossima volta vediamo anche delle pentole, Mimmo, iniziamo a capire la china che stai prendendo.
Però vedi che Antonio ha capito tutto, perché sto facendo pubblicità occulta, sto già preparando il campo.
Non bravo, bravo.
Assolutamente.
Bravo.
Scherziamo come sempre, perché poi inizia l'interrogazione.
Comunque, Mimmo, l'altro giorno io in quartiere ho avuto una specie di visione. Ero convinto che tu fossi a Torino. Ti ho visto passare, perché c'era uno che vendeva enciclopedie, ti ricordi quella di una volta? E assomigliava incredibilmente a te, però non eri tu.
Però peccato, perché quello c'è i soldi, io no.
con la scusa Paolo Rossi ha firmato due autografi, esatto, e riceverà due enciclopedie entro dicembre. Sì. Senti, ecco, con te volevamo trattare il tema di Bremer e Cabal. Perché c'è chi dice saranno i nostri due prossimi acquisti, vero? È anche vero che non toccano boccia da un anno. E perché così lungo? Cioè, di solito sai... Dico la cattiveria, ci fosse stato il mondiale della nazionale brasiliana adesso, non per Bremer, in generale, saremmo riusciti a farli giocare due, tre mesi prima, un mese prima o quello che è? O adesso si rispettano i tempi, i tabellari UEFA per il recupero di chi viene sottoposto a intervento di quello o quell'altro tipo? Prima domanda, poi la seconda te la faccio e poi ti lascio a Paolo che ne ha altro.
No, innanzitutto bisogna essere chiari, non esiste un tempo nella tabella di recupero di un LCA, nel senso che se si parla dei tempi di recupero stiamo raccontando, e diamo tipo un tempo, 6 mesi, 7 mesi, ci stiamo raccontando una grande fesseria. Perché non esiste un tempo di recupero? Perché un LCA richiede 6-8 mesi solamente di riatletizzazione, perché una legamentizzazione di un crociato ci mette 18-24 mesi, perché ci sono strutture fisiche completamente diverse che rispondono a sollecitazioni in modo completamente diverso. Quindi raccontarci la fesseria, come per esempio sui social, c'è chi è entrato in 6 mesi e mezzo e chi ce ne ha messi 10, alla Juventus sono lunghi, ragazzi, alla Juventus sono molto attenti. Se da altre parti vogliono forzare la mano per poi ritrovarsi giocatori rotti durante l'anno successivo, è una scelta loro, alla Juve sono stati molto accorti. In più non dobbiamo dimenticarci che Paolo Rossi, Mimmo Celsi e Antonio Paolino hanno dei fisici completamente diversi, hanno quindi una richiesta di lavoro completamente diversa, hanno delle proiezioni antropomorfiche completamente diverse, e quindi questo cambia tutto. Poi bisogna vedere anche come sta reagendo ai tipi di stimoli che sono stati somministrati, se lui sta rispondendo in un certo modo. Io invece Bremer lo ritengo un grande acquisto per l'anno prossimo. Chi dovremmo aspettare un po' di più è Cabal, che è stato operato un po' dopo e ancora non ha messo piede in campo, quindi voglio dire, su Cabal secondo me dobbiamo aspettare.
Come ce lo spieghiamo questo non ancora messo, se avesse potuto eventualmente farlo?
E non so, perché allora giusto una cosa veloce, la domanda è interessante ma richiederebbe essere sviluppata poi su argomenti più tecnici, quindi cerco di essere semplice per farlo capire a tutti gli amici di Radio Bianconera. Quando si fa un intervento di crociato e si fa la riatletizzazione, ci sono dei test che vengono fatti agli atleti, dei test di forza attraverso dinamometri, attraverso macchine isocinetiche, attraverso una serie di stimoli che vengono dati. Capita sovente, lo dico con onestà, che per esempio i bicipiti femorali o il vasto mediale siano in ritardo rispetto alla tabella di marcia, perché magari c'è un fenomeno di cattiva attivazione neuromuscolare. In questo caso qui si richiede un po' più di tempo. Oppure la stabilità del ginocchio non è stata completata nel modo giusto nei tempi previsti e quindi ha richiesto un lavoro extra a quella stabilità, per cui si è ritardati i lavori di rinforzo muscolare e tendineo dopo. Quindi ci sono delle cose che sono, e ho fatto due esempi, ce ne sono tanti che se ne potrebbero fare, ma che richiedono un po' più di tempo e cambia da caso a caso. Ritengo che il caso di Cabal sia probabilmente legato a qualche ritardo dovuto a uno di questi fenomeni, uno di questi potrebbe essere uno qualsiasi, non lo so, e quindi i tempi sono un po' più lunghi.
Domanda cattiva che aggiungo al pacchetto di domande per il nostro Mimmo Celsi e il suo termometro. Quante volte è capitato che un intervento, ci auguriamo che non sia questo il caso, ovviamente, e pensiamo effettivamente di escluderlo a priori, è capitato che un intervento male eseguito abbia potuto rallentare, ovviamente, o riportare addirittura sotto i ferri l'interessato? Ci sono dei sintomi, cioè, in questi test di cui parli?
Allora, innanzitutto un intervento di un crociato... Non mi è quasi mai capitato di sentire di un intervento di crociato sbagliato. Poi non so cosa vi arriva all'orecchio a voi, ma a me non è quasi mai successo.
No, no, è una domanda. Fa caldo in Germania oggi? Potrebbe essere sì, potrebbe essere no.
No, onestamente a me non è mai capitato. Quindi di rado mi è capitato sempre di sentire che un intervento ben riuscito, per esempio... si è fatta una scelta sbagliata su il tipo di intervento fatto, quindi ha richiesto un tempo più lungo. E c'è una cosa che va detta: nel caso di crociato, di legamento crociato anteriore, il rischio di recidiva resta elevato se nei primi 3 mesi di lavoro non viene fatta esattamente in modo corretto la fisioterapia, il lavoro di flessione e estensione del ginocchio e i lavori di stabilità del ginocchio, ma di recidiva sullo stesso crociato.
Nei primi tre mesi, a partire da quando? Cioè, i primi 3 mesi
dall'intervento.
Dall'intervento.
Dopodiché c'è una considerazione da fare. Capita spesso e volentieri che chi si rompe il crociato del ginocchio destro, sistematicamente poi si rompe anche quello del ginocchio sinistro dopo operato. Perché? Perché c'è un sovraccarico. Quindi è capitato spesso, anche nelle categorie inferiori, di vedere gente che si rompe il crociato, dopo un anno si rompe l'altro. O dopo 2 anni si rompe l'altro. Perché? Perché ci sono dei sovraccarichi. Quindi questa cosa è stata studiata negli anni e spesso e volentieri si sono fatti gli errori negli anni precedenti. Ecco perché oggi ci si prende più tempo. Perché
vedi che arriviamo ad una risposta. Certo.
Fenomeni di recidiva o addirittura di complicazione dell'arto sano, e ci siamo ritrovati atleti che sono dovuti fare magari 2 interventi crociato in alcuni 2 anni, insomma. Quindi andiamoci piano con i tempi, perché ci sarebbe, ecco, ti ringrazio della domanda perché è bellissima, ma ci sarebbe da aprire un capitolo lungo sui crociati, ed è una cosa, mi devi credere, che va curata con grande attenzione.
Mimmo, però quantomeno riusciamo a dare degli spunti
certo,
primari, cioè fondamentali, per capire che non è sta tornando, lasciamogli ancora fare le 15 giorni di ferie e poi sarà perfetto il tutto. Dipende da molti fattori. Prima Paolo, poi torno su Bremer e su un altro aspetto.
Sì, ho due domande da farti. La prima, l'abbiamo anche un po' visto nel documentario su Federico Chiesa, che chiaramente è anche molto costruito, quindi si vuol far vedere alcune cose, altre di meno, però sembra di capire che in qualche maniera, questo è un concetto che secondo me tu devi chiarire molto bene, perché sei in grado di farlo, che c'è anche un lavoro psicologico quotidiano, cioè di negoziazione con l'atleta, perché se io mi sono rotto un crociato, faccio questo esempio, Mimmo, tu mi fai fare degli esercizi e io o sento dolore oppure ho paura, è chiaro che i tempi cambiano, cioè non siamo tutti uguali e ci mancherebbe altro. E quindi su questo vorrei che spendessi qualche parola, perché forse c'è anche questo aspetto a incidere in qualche maniera sull'evoluzione. Non siamo macchine, non stiamo aggiustando un bullone, stiamo aggiustando anche una testa. Perché io penso che entrare in campo e avere paura di farsi male sia una delle cose più terribili che ti bloccano. E non è che perché sei un mega professionista e vieni pagato molto bene che questo aspetto non ce l'hai. Anzi, forse ce l'hai ancora di più.
Ti ringrazio perché la domanda è bellissima ed è una domanda che ha fatto discutere tanto in tante sedi scientifiche, colleghi e non solo. L'aspetto psicologico è ritenuto di primaria importanza. Addirittura dovete sapere che negli staff di prime squadre professionistiche oggi quasi è diventato un obbligo, ma c'è uno staff di psicologi che lavora soprattutto nella fase post-traumatica, cioè quando un giocatore si fa male in modo un po' più serio c'è un intervento forte di figure preposte a lavorare proprio sull'aspetto motivazionale e psicologico della cosa. Perché questo è vero? Perché l'aspetto psicologico è importante per due motivi. Uno per le motivazioni, cioè chiaro, se ho paura, ho dolore, ho avuto 30 e 20 al ginocchio, ragazzi, ho avuto paura per tanto tempo di fare determinati esercizi perché sentivo fastidio al ginocchio, ancora oggi sento fastidio, quando lo sento so che devo superarlo, ma c'è un momento di 3-4 minuti che ho un po', tentenno un po' pure io, eppure conosco come si fa. L'altro aspetto è legato alle reazioni biochimiche del corpo, perché produrre dopamina anziché produrre cortisolo, che sono i due antipodi dell'aspetto biologico del nostro corpo, la dopamina ci dà grinta, il cortisolo ci dà stress, deriva da un aspetto psicologico. Quindi se io ho cortisolo sento anche uno stress fisico reale, ma è dovuto scaturisce da un aspetto psicologico motivazionale. Posso avere dopamina perché, come hai detto bene tu, c'è una persona a fianco a me che mi motiva e mi dà un margine di certezza di alcune cose, facendomi capire l'importanza del dolore, di superare quel dolore, dell'affrontare quel dolore, dell'affrontare quella difficoltà e superarla con un certo criterio. Quindi certo che l'aspetto psicologico è importante, e ti dirò di più, oggi forse addirittura conta più della parte atletica e della parte medica, della parte proprio fisioterapica. Quindi ti ringrazio perché la domanda è bella, è molto più lunga da raccontare, spero di averla raccontata nel modo giusto e brevemente, ma è una bellissima domanda.
Ci accontentiamo, sì, diciamo, no, ci accontentiamo.
Curiosità, quanto conta il ruolo? Cioè Bremer è uno, la dico male, Bremer e Cabal devono essere due che poi i contrasti li vanno a fare, seri, devono metterci della determinazione, non che un attaccante non lo faccia, però in qualche maniera c'è secondo te una variabile ruolo? Un attaccante prende più botte di quante ne dà, per intenderci, no? Quindi un attaccante fa più dribbling, vedi Chiesa appunto, quindi magari sui cambi di direzione qualche aspetto un po' diverso rispetto a un difensoraccio. Vado trancio alla grossa, però c'è una variabile ruolo secondo te?
È molto relativa, perché poi quell'adattamento è fisiologico. Non dimentichiamoci che il nostro corpo ha una memoria, i nostri muscoli hanno una memoria, e quella memoria viene ricostruita gradualmente. Quindi alcuni gesti che tu facevi prima ti ritornerai a farli anche dopo con la stessa intensità, con la stessa forza. È chiaro, c'è l'aspetto psicologico, cioè non deve aver paura di fare quella cosa. Parere, il nostro corpo si è abituato a fare quello negli anni, quindi poi ritrovare quell'abitudine diventa un attimo, soprattutto per gli atleti giovani e per super atleti. Quindi, fermo restando questo, non c'è la variabile ruolo, c'è la variabile del gioco. Cioè, devo tornare a giocare quanto più partite possibile con gradualità in quel ruolo, facendo quelle cose, quindi prima si fa in campo senza andare al contrasto, piano piano piccoli e lievi contrasti, poi contrasti più forti. Quando torno in campo, quando ho superato un certo numero di contrasti fortissimi durante gli allenamenti, allora lì posso cominciare a pensare di ritornare in campo.
Io ho un'altra domanda ancora, perché in questi giorni sto riflettendo, c'è l'aria un po' più fresca, caro Mimmo, aspetto il venerdì con
anche
ansia per fartele tutte queste domande, ma per far capire i nostri radioascoltatori ovviamente, non per metterti in difficoltà, ma per capire meglio. Tu sei lo specialista, sei il professionista di questi argomenti. Che tipo di utilizzo dobbiamo aspettarci, restando nella norma, per un giocatore come Bremer, che si è sottoposto, che abbiamo rispettato i tempi, recupera a pieno, partirà con il ritiro alla Continassa al 24, farà praticamente tutto, comincerà a giocare le partitelle, sarà pronto e ci diranno per la prima giornata contro il Parma? Bene, la seconda? Meglio, cioè ci diranno una data. A quel punto lì, un giocatore che ha rispettato tutte le tempistiche possibili, ma resta quell'aspetto dell'imprevedibilità, del rischio, come ci hai detto tu, no? Del secondo ginocchio, della condizione, della postura, tutto quello che è, avendo fatto tutto bene, questo momento ipotizziamo questo, potrà giocare tutto il campionato? Potrà giocare il primo mese? Potrà giocare una partita sì, una no? Potrà farne tre, poi dovrà stare fermo almeno il 50% del tempo che ha giocato? Perché so che ci sono un po' di queste regole non scritte.
Proprio perché non sono scritte, non sono regole. Nel senso che, no, mi spiego, la mia non è una risposta così, la famosa supercazzola. E ti spiego perché ti do questa risposta. Perché la regola è semplicemente una, tutto va a sensazione del giocatore. È chiaro che io adesso immagino un Bremer che dal primo giorno di ritiro, il 24 di luglio, cioè fra 13 giorni, sarà disponibile al 100% per allenarsi con la squadra e fare esattamente tutto, cosa che per certi aspetti aveva già iniziato a fare parzialmente negli Stati Uniti. Quindi io sono estremamente convinto che lui, non dico alla prima di campionato sarà al 100%, ma possa affrontare già un discreto minutaggio di partita. Adesso, quale potrà essere l'impiego, per quanto tempo, sono le sensazioni del giocatore che ci dirà.
Ma sarà necessario che si fermi dopo un po', o basterà che ci sia la sosta per le nazionali come obiettivo?
No, credo che lì sarà un non è necessario, credo che sarà una percezione, cioè è come faccio io con i miei giocatori quando abbiamo un problema di crociato. Vi porto un esempio semplice: un giocatore che rientra da un crociato quest'anno con noi, io nelle prime due o tre partite, quando ho iniziato a giocare, gli ho detto tu vai in campo, quando non è più alza la manina e mi dice finita e io ti tiro fuori. E la prima partita ha giocato 60 minuti, la seconda me ne ha giocati 40, la terza me ne ha giocati 80, dalla quarta in poi ho cominciato a fare intera partita, ma è stata un'altalena di situazioni ed è un caso, ne ho altri fatti negli
casuali.
C'è una casualità, è percettiva, cioè è la propria e sono io che percepisco il mio stato di fatica e il mio stato fisico. Devi sapere una cosa, che noi valutiamo sempre il carico di lavoro esterno, e quello lo valutiamo noi, e poi c'è il carico interno, che è la percezione della fatica
del giocatore.
Ecco, questa percezione della fatica, che è un dato che invece scaturisce dalla sensazione del giocatore. Noi usiamo delle tabelle, la tabella di Borg è la più diffusa in assoluto, cioè usiamo delle tabelle per il calcolo della fatica o per il calcolo del dolore o della sensazione di come si sta fisicamente, e da lì noi abbiamo tutta una serie di dati che andiamo poi a sviscerare. È chiaro che verrà utilizzato anche quello con Bremer, soprattutto in modo più attento nella prima fase.
Interessante, sento in sottofondo che è ripartita la lavastoviglie, che è ripartito l'aspirapolvere, quindi ti dobbiamo lasciare perché è programmato l'inizio del tuo vero lavoro.
Tra l'altro questa nuova aspirapolvere che ha lui ha già un
ce
claim,
ha un claim
molto importante: se pulisce la casa di Mimmo le pulisce tutte.
Mamma mia,
questo è il
nostro nuovo sponsor, l'aspira Mimmo. Ciao Mimmo,
ciao
buon
Mimmo.
Cose di calcio.
Ben ritrovati amici di Radio Bianconera, la radio ufficiale dei sostenitori a strisce bianche e nere. In studio Paolo Rossi, Antonio Paolino, in regia Luca. Grazie per la vostra pazienza, per il vostro ascolto. Cerchiamo di fare contenuti anche inediti, curiosi, per non limitarci a leggere naturalmente solo i titoli o le fantasie di mercato. C'è chi ci scrive, lo sapete che io affronto sempre tutti i temi, anche le domande più ostiche. Domanda secca: ma secondo voi riuscirà la Juve almeno sporadicamente a vincere una Champions in futuro? Quanto tempo ti dai, Paolo Rossi? Walter D'Ancona.
L'eternità.
Ma
certo.
Cioè,
che...
prima di andare ancora a giocare a tennis io
no,
te.
No, ma io ve la giro la domanda invece, io ve la trasformo. Cioè, quanto tempo ci vorrà per vedere un'italiana che vince la Champions? Perché noi è vero che dal 96 che non la vinciamo, però abbiamo avuto qualche possibilità di farlo nelle finali, non ci siamo riuscite. Comunque, una squadra italiana che non vince la Champions è 15 anni, quindi il baricentro, diciamo così, l'asse fondamentale del calcio europeo non passa dalle nostre parti, e quindi questo lo dobbiamo sapere. E quando la Juve ha vinto o è stata grande in Europa in maniera continuativa, era una delle due o tre società al mondo, o lo è diventata e ha utilizzato la Champions per farlo. Oggi, francamente, mi sembra di parlare di una cosa che non, alla quale io non che io non guardi le partite di Champions tanto per guardarle. Tutti abbiamo il dolore quando poi si esce o il piacere quando andiamo avanti. Però in questo momento se la Juve dicesse, come ha detto secondo me erroneamente per il Mondiale, poi alla fin fine, perché abbiamo visto la differenza, dicesse che l'obiettivo è vincere la Champions, sarebbe tra il presuntuoso, l'ingenuo e il velletario. Quindi pensiamo adesso a tornare a essere competitivi a un certo livello. Poi possiamo provare a fare il salto.
E cerchiamo di non resettare ogni anno quello che facciamo, perché sennò siamo costretti a ripartire.
Quest'anno partiamo dal fatto che noi siamo entrati nei playoff. Ecco, il prossimo anno cerchiamo almeno di arrivare alle gare a eliminazione diretta un po' più in là, ottavi, quarti. Ecco, il giorno che se la Juve, immaginatela adesso, una Juve ai quarti di finale di Champions, la vedete? Io penso che neanche il 2% vede la Juve ai quarti di finale. Quindi immaginate che cosa vorrebbe dire aver fatto tutto un percorso per essere lì. E quindi proviamo a fare questo.
Ne approfitto della presenza oggi, ma io ieri, dopo l'altra semifinale del Mondiale per Club, tra l'altro negli ultimi minuti di questo blocco torneremo da Elena Gagliano, che è la nostra esperta di numeri, cioè raccoglie quelle che sono un po' le probabilità, le comparazioni, e faremo delle riflessioni in modo sportivo, non in maniera scientifica, quindi si racconteranno un po' quelli che i numeri, quello che anche il sottoscritto, senza aver mai fatto una scommessa in vita sua o pochissime, no, aveva tracciato come percorso della Juve. Avevo messo: speriamo di andare dall'altra parte del tabellone, di giocare alle 21, di affrontare il Real, di fare una buona figura e di tornare a casa con i soldi, che non sono neanche pochi. Primo, quindi ci ho azzeccato così. Avessi scommesso, avrei perso tutto. Quando diventeremo, e se lo diventeremo, e come lo diventeremo, ingiocabili?
Ma visto quella partita. Sì, sì, adesso è giusto definirla così, PSG, perché
adesso ci giochiamo, sembra un po' sulla
parola. Sembra effettivamente di un altro pianeta. Sono molto curioso però di vedere Chelsea, perché Maresca è italiano. Maresca fa un gioco molto verticale e il Chelsea sta bene, e quindi andiamo a vedere che cosa succederà e capiamo se sono ingiocabili. Certo che se anche la finale me la vincono 3-4-0, allora stiamo parlando di una squadra infinitamente superiore alle altre, che però all'inizio dell'anno non l'avremmo detto. Perché vedi, cosa c'è dentro PSG che a me colpisce
che
molto?
Che cosa è cambiato nel PSG?
Beh, intanto che c'è un grande allenatore, che solo in Italia la stupidità di alcuni non l'aveva capita, ma non perché bisogna vedere lungo.
Ti aspettavo qui.
Non
è che lo andremo a dire poi di Thiago Motta?
No, ma
perché io mi auguro,
perché vorrebbe dire che allora avevamo avuto un'intuizione giusta. Io non ho questa convinzione, sono pronto a cambiare idea, perché solo chi ha una fede basta riesce a non cambiare idea. Invece se la realtà ti impone, è giusto così. Ma io non mi riferisco al fatto, non è che quando Luis Enrique era alla Roma, bisognava capire che sarebbe diventato grandissimo. Però non bisognava trattarlo come un cretino, questo perché invece è stato trattato come un cretino. Oggi c'è una bella intervista a Walter Sabatini, che dice che a Roma lo chiamavano Staglio. C'è l'attore, uno dei più grandi attori comici, tra l'altro, quindi non era un insulto, ma era un dileggio, che è un'altra cosa. E averne di Staglio così, ragazzi, averne, perché appunto io ricordo una telecronaca di Sky, non dico chi era, ma potete immaginarlo, veramente insultante nei confronti di Enrique. Mi ricordo che io ero incredulo, perché non era possibile trattarlo in quella maniera. E poi ha dimostrato di essere un grande allenatore. Ma cos'è cambiato? E questo è il punto vero. Cioè, ti faccio questa provocazione. Io guardavo Vitinha sta davanti alla difesa e fa da frangiflutti.
Lo cercano tutti.
Sta davanti alla difesa e fa da frangiflutti. Prende il pallone e te lo porta 30 metri avanti. Ti fa i cambi di gioco. Bene, adesso ci credi che io, quando ho visto le prime volte Fagioli, pensavo che fosse un giocatore così? Cioè, il punto è poi
ci
questo. Cioè, il punto è, non è che Vitinha l'hanno preso ed era già enorme. Kvara era un buonissimo giocatore, lo sappiamo bene. Che fosse quello che abbiamo visto recentemente, no. E c'è un impianto di gioco, ci sono due esterni come Hakimi e Nuno Mendes grandiosi, c'è un luogo comune che è saltato. Ti ricordi quello che diceva Fabio Capello quando usciva la sua Juve? Diceva: il calcio italiano è poco allenante, perché il calcio italiano ha troppa disparità tra le grandi e le piccole. Ma in Francia il PSG fa man bassa di trofei, quest'anno li ha vinti tutti. Non è allenante quel campionato, ma si sono allenati a divertirsi, a giocare bene. Giocare bene e vincere è molto, perdonate l'ovvietà, perché in Italia qualcuno l'ha dimenticato mettendoli in contrapposizione, è molto meglio che giocare bene e basta, o vincere e basta. Bisogna fare entrambe le cose. Questo è il punto vero. E questo una no. giudica l'altra. PSG, grazie a questo, è diventata una macchina da gol, è diventata una squadra che vuole superare se stessa, e lo sta facendo, e che ha un allenatore che ha dato certezze diverse, togliendosi le star. Perché PSG non ha più Mbappé, non ha più Neymar, non ha più Messi, non ha più quelli viziatini, capito? E grandissimi. E grandissimi. Adesso è una squadra di gente affamata che ti dà il senso di una squadra che sta iniziando un'epoca. Poi, naturalmente, per farlo bisogna avere le controprove, e ripeto, già quella di domenica non è banale, però intanto hai vinto una finale di Champions League 5-0 che nessuno avrebbe immaginato.
Certo, così abbiamo risposto anche a questo quesito. Poi c'è chi dice, si continua a ribadire che la Juve è in ritardo, perché oggi è l'11 luglio, non giochiamo mica domani contro il Parma. Continuando a ripeterlo, la gente poi si convince, ma io vi faccio molto più intelligenti. Cioè, se vi basta che due possano parlare e vi convincete che la terra è piatta, è un problema certamente di chi ci crede.
Qui un po' di ritardo c'è, oggettivamente, non è che... Se domani, allora, domani non inizia il campionato, però fra il 24 inizia il ritiro, se ci troviamo tutti quelli che abbiamo in rosa e non una serie di nuovi acquisti, vedrete che il livello di preoccupazione salirà.
Che salirà. Poi, che secondo stiamo cominciando anche più tardi rispetto agli altri. Quindi,
certo, è vero.
Rispetto al normale siamo in ritardo. Abbiamo cambiato in ritardo, c'è stato un momento di non governo, caduto il governo precedente inaspettatamente per chi governava,
esatto.
Secondo me i tempi tecnici portano a dei ritardi, quindi noi lo facciamo tutto il ragionamento, però negare l'evidenza...
Ma il ritardo, sai Antonio, non è neanche una questione di tempo, è una questione di quantità di operazioni. Cioè, se domani ci arriva la notizia che diamo Vlahovic in Arabia, il ritardo è già risolto, tra virgolette. Se arrivi al 20 agosto e Vlahovic è in tribuna, il 24, quando giocheremo col Parma, anche se in molto in ritardo.
Ma anche concetto. Già solo se il 24 lo vedrai uscire per ultimo dagli spogliatoi, sì, verso la Continassa, verso il campo principale, significa che tutto, quindi, un po' ipotecato, bloccato da quella situazione. Hai portato un nome nuovo che uscirà per primo, farà così su tutti i profili social della Juventus, perché l'ultimo arrivato gli si punta addosso tutto, però poi la sostanza sarà quello che faremo in campo. Quindi noi ve la raccontiamo così il calcio. Se volete credere alle favole, alla terra piatta e alla Juve campione d'Italia, potete crederci. Chi è salito e chi è sceso dalla scaletta della graduatoria dell'anno scorso? Napoli, Inter, Atalanta, Juventus. Dietro chi avevamo? Chi è arrivato quinto? Sai che non me lo ricordo.
Beh, c'è poi la Roma.
Roma? Ah sì, perché Fiorentina, abbiamo giocato con la Roma.
Fiorentina, Lazio-Milan.
Lazio-Milan, esatto. Come cambia così a Chili, a Ciliegie?
Cambia, secondo me, il Napoli si sta rinforzando, e ripeto, quando sei campione lo puoi fare in maniera più oculata, non è detto che ti riesca sempre, perché no. Ad esempio loro sono passati da uno scudetto a un decimo posto, però in questo momento...
Però con Antonio Conte, se vai a prendere, che tra prime e quattro ci resta.
Se vai a prendere Beukema dietro, se vai a prendere Noah Lang, se vai a prendere i tasselli giusti, io credo che ci sia molta... qualità in crescita, e quindi staremo a vedere sul resto. No, io non sono
quindi
pessimista.
Tra le prime quattro il Napoli lo metti?
Beh, certo.
Poi
ti metto, poi ti metto forse il Milan, per un semplice motivo, che una squadra come il Milan che sicuramente ha un allenatore molto concreto, molto realista, molto pragmatico e che sa valutare una squadra che non ha una personalità tecnica banale, perché Milan non ha un parco tecnico da ottavo posto e quindi può fare meglio. E quindi metto il Milan tra le prime quattro, salvo disastri che in questo momento non vedo. E poi ci siamo noi, secondo me. Cioè, ci siamo noi insieme a tanti altri, perché le variabili sono tante. Cioè, c'è poco da fare. L'Inter ha chiuso un ciclo, l'Atalanta ha chiuso un ciclo, già solo perché hanno cambiato allenatori, ma insomma, poi vedi il mercato, perdere Teghi, l'Inter sicuramente qualcuno lo cambia, è del gruppo storico, neanche bisogno, anzi, se non lo fa, secondo me, rischia molto. E quindi, insomma, tutto il resto va visto. Vediamo al fine mercato dove saremo, quantomeno dal punto di vista teorico. Però io credo che la Juve in questo contesto, da arrivare tra le prime quattro, è sempre un delitto, sempre una colpa. Ci mancherebbe altro, perché poi, lo abbiamo detto più volte, Tudor, non facendo niente di speciale, il quarto posto l'ha conquistato e ha fatto gli stessi punti di chi stava davanti. Quindi, insomma, io non vedo un Napoli che va a uccidere il campionato, già solo perché quest'anno deve affrontare la Champions. Vedo un Napoli favorito, questo sì, però ripetersi non è mai facile.
Chi ha ben altre colpe è la nostra Elena Gagliano, in collegamento telefonico per Tipster Farm, è la nostra numerologa. Buongiorno Elena, ciao, ben ritrovata.
Buongiorno Paolino, buongiorno a tutti, buongiorno a tutti gli amici che ci stanno ascoltando. Sì, sì, io sono nella mia stanza dei numeri, caro Paolino.
Nella stanza dei numeri, li stai mischiando o che cosa?
Non so se lei se lo ricorda, Lost, che finivano sempre a schiacciare un codice.
È vero. Senti Elena, questo è il nostro ultimo appuntamento di quest'anno, poi naturalmente... ci auguriamo di poter
dicendo, Paolino? Ma che cosa che mi sta dicendo?
Che ci salutiamo. Il mondiale è finito.
Ah, ok, così mi va molto meglio. Perché sennò poi io non posso passare le nottate a rispondere ai suoi pazienti che mi chiedono che cosa penso della Juve.
Ah, pensavo di me, essendo i miei pazienti. Di Juve parleremo, però purtroppo il nostro progetto era nato con Tipster Farm, che vediamo capeggiare sul nostro wall, che ringraziamo anche per questa collaborazione in questo mese di Mondiale per Club. Noi avevamo ipotizzato, nella migliore delle ipotesi, di esserci ancora dentro, nella ipotesi più realistica, quella del direttore, non certo quella del nostro mister Augimeri, che ci ha detto che si era tenuto libero anche per domenica certo. Pomeriggio. Non so lei cosa diceva della nostra Juve con i suoi numeri, dove sarebbe arrivata? Lo sveglio adesso ai nostri radioascoltatori.
Io diciamo che non avevo troppe previsioni, nel senso che siamo partiti in un modo e poi abbiamo visto che questo campionato per club ha preso tutta un'altra ventata di allegria, nel senso che sono state partite strane, con dei numeri strani, con tantissimi gol, squadre che erano date per ma chi sono arrivate invece in una buona posizione, quindi era molto difficile anche perché la Juve, diciamo, non è che si stia passando proprio uno di quei momenti idilliaci.
Fase di costruzione.
Però me la sarei immaginata un pelino più avanti almeno.
Lei sperava di poter venire a passare qui un'altra notte,
sì,
diciamo
sì,
così.
Sì. Detta così mi sembra un po' impegnativa.
La diretta in base alle richieste televisive, in base alle esigenze televisive, come sempre.
Certo, un'altra nottata l'avrei passata molto volentieri al suo fianco.
Eravamo comunque in tre e altri e tantissimi ascoltatori, con mister Augimeri.
Lei mi sopravvaluta però,
Come?
Mi sopravvaluta quando mi dice queste cose. Allora,
assolutamente. Però siamo arrivati alla finale, Elena. Una finale, secondo Tipster Farm, quali sono le indicazioni, gli indicatori di questo PSG-Chelsea?
Ma guarda, senza neanche andarmi a guardare le comparazioni, sì, ti dico già che la favorita è Paris Saint-Germain.
Proprio sulla base di cosa lo dici?
Sulla base del mio sentimento. Lei lo sa che io sono proprio una che va di cuore, di passione, quindi... Io le dico già che il Paris Saint-Germain si porta questa Coppa a casa e io me lo auguro tanto, perché mi fa tanta simpatia quest'anno questa squadra. Detto questo, sono due squadre che si sono incontrate,
sì,
già negli ottavi di finale nel 2015-2016 per la Champions League, ok? Che ne è uscita vincitrice ovviamente il Paris Saint-Germain. Allora, diciamo che sarà l'ottava partita del Paris ho fatto un attimo di slittamento, del PSG contro squadre inglesi dal 2025. Solo le squadre inglesi si sono incontrate tante volte con delle altre squadre inglesi. È chiaro questo concetto?
Molto, molto. Okay. Sono quelle curiosità che se non c'è qualcuno, se non c'è Tipster Farm o se non c'è una Galliano di turno, ricordartele, mi dovrei affidare a Paolo Rossi che è qui con me. Quindi,
che non l'avrebbe detto.
Che sono in un
Buongiorno signor Paolo.
Buongiorno. Sono in una botte di ferro, quindi proceda, noi prendiamo appunti.
Ok, prendete appunti, anche perché allora diciamo che il Chelsea non ha subito nel primo tempo in questa Coppa per Club dei gol, quindi già questa è una cosa che ci interessa molto. Però abbiamo visto come il Paris Saint-Germain arriva prepotente, cioè se lui carica dal primo minuto, ok?
Sì.
Ogni tanto si siede, però in quest'anno, in questa stagione...
Rifiata, è un po' come noi che abbiamo una certa età, ti devi fermare e poi carichi, no?
Sì, ma secondo me si ferma solo quando è soddisfatto e ha capito che è arrivato il momento giusto per prendere una boccata d'aria.
Fermo un attimo, Paolo, una questione mentale questa, secondo
te?
No,
è una questione che travolge gli avversari, quindi si può concedere. Sigaretta, il Paris Saint-Germain ogni tanto si fa la sigaretta.
Si fa la sigaretta, è una fumatrice, Galliano? È così?
No, proprio una cosa che non gradisco.
Vabbè.
Ho smesso prossima tanti volta anni faremo... fa perché...
Faremo degli
mai
altri.
Fumato io, ci tengo a dirlo.
Mai
fumato.
Bravi.
Per sentito dire.
Sprecano i soldi, fa male alla salute. Allora, non so perché oggi sono così saggia, quasi mi sento anche un po' in imbarazzo.
Perché l'ultima puntata.
Elena, effettivamente ci sta imbarazzando.
È l'ultima puntata.
Ci sta imbarazzando.
Lo so. Ma posso fare di meglio ancora.
Sì.
Allora, torniamo a noi perché facciamo un piccolo assunto. A partire dalla finale di Coppa di Francia, il Paris Saint-Germain ha vinto le ultime 5 partite giocate in fase di eliminazione diretta con un punteggio di 18-0.
Ultime 5
partite.
Sapeva
questo?
No, e quindi faccio 18 diviso 5.
Beh, comunque il fatto che 5 di quei 18 gol li abbia rifilati a una squadra che non mi è praticamente simpatica mi rende molto felice.
Vabbè, ma vedo che non ce ne frega niente di questi numeri. Chiacchieriamo di noi. Allora, ha sentito del nostro mister Ancelotti che cosa ha combinato, che si è preso un anno di carcere?
Lei ha letto l'articolo in cui ci hanno ricordato che l'ex allenatore della Juventus, c'è stato qualche giornale. Sì, l'ex allenatore della Juventus denunciato, non va in galera, patteggia, ma nel 2000, l'anno dopo ha fatto meglio, Quindi, cosa ci vuol dire?
Ma no, che l'altra volta abbiamo fatto un in bocca al lupo museale, adesso facciamo un in bocca al lupo al mister Ancelotti.
Ah,
no?
Ho capito. Senti, parliamo un attimo di mercato, poi ti saluto. Circola qualche nome, vola qualche nome sopra la sua testa, come fantasia, abbinata anche naturalmente alla percentuale, probabilità, che possa accasarsi con la Juventus qualche giocatore? Le aggrada qualche nome?
Ma non lo so, è talmente tutto strano in questo calciomercato, in questa Juventus, che non mi stupirei che anche la Juve andasse a ricercarsi gente come Balotelli.
Ah, ho capito, un nome così preso.
Questa immagino che non l'abbia suggerito il numero, perché se no mi chiedo che i numeri sono.
Esatto.
Direi proprio di no.
Il nome che circola è quello di Sancho, me lo sa quantificare?
In denaro?
No, le percentuali che secondo lei possa arrivare alla Juventus. Un nome in entrata? Più o meno 50?
Le facciamo un 51%, va? Così mi tengo abbastanza
Lei è proprio gobba, è una vera gobba, Elena
Galliano. Mi sta dando della paracula in poche parole.
No, ma cosa dice? Ecco. Quelle cose le dicevamo solo di notte, durante le partite notturne. Elena, grazie a te, a Tipster Farm, che ci ha accompagnato in questo viaggio, e naturalmente stiamo preparando tante sorprese per l'inizio della prossima stagione. Purtroppo la riguarderanno, chissà.
Speriamo. Io vi auguro un buon proseguimento di trasmissione, è sempre molto interessante ascoltarvi, quindi adesso io devo andare
Ci sta anche guardando?
Ma ovviamente
sul canale 4637. Ciao Elena, un abbraccio.
Ciao.
C'è l'accordo per il rinnovo di Federico Gatti, il difensore firmerà fino al 2030, però io nel titolo hai sentito, Paolo?
Sì, che Conte non molla,
me lo spieghi dopo? Se molla o non mollerà? Perché gli interessa Gatti? Che gli interessa?
Perché c'ha da giocarsi una Champions e Gatti è uno che ti serve.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Cose di calcio, ben ritrovati, ultima mezz'ora con Luca in regia, con l'arrivo di Manuel. Paolo, parliamo in quest'ultima mezz'ora prima di collegarci con il nostro ultimo ospite. Che effetto ti fa vedere Allegri così?
Al Milan. Ma l'avevo già visto, quindi mi fa un effetto di ritorno all'indietro, insomma. Allegri torna sempre nel luogo dove ha vinto, l'ha fatto con la Juve, l'ha fatto con Milan, e ha una grande opportunità oggettivamente di reinserire la squadra tra le grandi, perché c'è poco da fare, se hai un impegno alla settimana e, ripeto, hai una base non banale, anche se la perdita di Reinders non è, appunto, è uno degli effetti della mancata partecipazione alla Champions. Vedi, quando poi si dice, ah, ma che cosa significa, oppure qualche tifoso ci dice, ah, ma meglio non partecipare alla Champions piuttosto che fare certe figure. Sì, però poi i tuoi giocatori migliori sei costretto a venderli, perché loro vogliono giocare alla Champions e c'è chi ha i soldi per venirteli a prendere. Quindi, però, il Milan è sicuramente una squadra che quest'anno reciterà un ruolo da protagonista.
Paolo, noi non abbiamo capito niente. Fin quando ci saranno questi vertici, Infantino, bla bla bla, noi non potremo vincere, capito? Quindi
ma
è
cosa
sempre...
c'entra Infantino con no, col fatto che a Venezia dobbiamo sperare in un dribbling di Conceição per riuscire ad arrivare quarti?
E Nicolussi, cioè, Caviglia.
No, esatto, no, ma nel senso che... Io inviterei un po' tutti, inviterei un po' tutti, ma sempre, non adesso, sempre, a non cercare alibi.
Esatto.
A non raccontarci storie
pur di convincerci
per
di
essere
qualcosa.
Vittime. La Juve è una grande squadra, se vuole, se riesce a costruirsi, e ha tutto per poter andare a vincere, come ha sempre fatto nella sua storia. Non è che quando non si vince è colpa degli altri. Perché o di complotti o di chissà che cosa. Quando ci sono stati li abbiamo pagati e li abbiamo visti. Ma adesso non è Infantino che non ci fa vincere un mondiale.
Te ne leggo un'altra. Buongiorno, purtroppo l'anno prossimo la Champions la vincerà il Napoli di Conte. Diteglielo ad Elkan, Antonio.
Lo escludo.
La Juventus vincerà, farà un'altra finale di Champions quando non ci saranno più questi vertici. L'avevo già letto, avevo preso solo la parte finale. È 3 anni che siamo in ritardo, ci dice Tiziano da Lecco. Buongiorno direttore Paolo Rossi, domanda che giro a te. Ma è possibile che Scanavino si sia sbottonato fino a dire che la Juventus quest'anno deve competere per lo scudetto? Sarebbe una follia poi essere smentiti. Ecco, a me colpisce non tanto questa domanda, quanto... arrivi ai tifosi che dicono se ha fatto quell'affermazione allora noi vinciamo, se no non l'avrebbe fatta.
No, competere per lo scudetto significa, secondo me, il minimo che deve fare la Juve sempre, a meno che la Juve abbia situazioni di emergenza. Che cosa intendo per situazioni di emergenza? Un dover rifare totalmente la squadra perché ha chiuso un ciclo, o perché sta andando troppo male, e non è il nostro caso, perché noi comunque, nonostante le difficoltà, siamo una squadra che sempre si è qualificata per la Champions League. Oppure, come è successo quando ci hanno mandato in Serie B, o come quando abbiamo avuto le penalizzazioni, tu devi ripartire da non 0, da meno 5, per non dire di più, e allora non puoi competere per lo scudetto. Altrimenti competere significa fare una stagione nella quale, senza fare niente di incredibile, tu sei lì. Perché l'Atalanta ha fatto qualcosa di incredibile quest'anno? No, ha fatto la sua stagione e fino ad un certo punto era lì a competere per lo scudetto. Noi 2 anni fa abbiamo fatto, fino allo scontro diretto con l'Inter, eravamo una squadra che o era in testa o era seconda. Cioè, non ci vuole una roba enorme. Quindi io mi aspetto che una Juve che di anno in anno sta cercando di migliorare i conti e contemporaneamente di rafforzare il suo parco tecnico migliori anche la posizione, altrimenti ci adeguiamo alla mediocrità. E se non è una follia averlo detto e noi averlo capito così, è un fallimento se poi non lo fai, questo è un altro discorso. Ma come dico sempre, non è che abbiamo preso Thiago Motta e tutti quei giocatori, tutta quella rivoluzione per impostare un progetto di anni e anni, ma per arrivare a competere il prima possibile. Noi quest'anno a novembre, dopo la pareggite, noi eravamo fuori dai giochi. Questo non è accettabile per la Juve.
Allora, piccolo aggiornamento con tutto mercato web. Il Barcellona vuole fare un colpaccio in A, sondaggi per Lokman, Vlahovic, Yıldız resta un sogno. Allegri è entusiasta del mio ritorno al Milan, c'è molto da lavorare, conteranno i fatti. Inter, aria di disgelo tra Lautaro e Çalhanoğlu. Lazio, giornata di test fisici per la squadra di Sarri. E per quanto riguarda la Juventus c'è una notizia che riguarda il calcio femminile. Juventus Women, Bertucci passa al Parma, approda in Emilia con la formula del prestito. Un po' di notizie qua e là, quando ci vengono ricordate anche dai nostri siti di riferimento le diamo ben volentieri. Però la settimana è stata faticosa. Non siamo in finale del campionato del mondo. Il punto lo dobbiamo fare una volta al mese con il nostro esperto juventinologo Massimo Raffaeli, con grande piacere. Ciao Massimo, ben ritrovato.
Ciao Massimo.
Piacere e bentrovati tutti e due.
Quale sarebbe, tu facessi o avessi fatto il prof, la domanda da sottoporre oggi ai tuoi allievi tifosi? Che non siamo noi due, noi siamo stati bocciati, ti ascoltiamo fuori dalle finestre.
Non lo so, perché in questo caso non li tratterei da allievi, perché sono io stesso, anche se la parola tifoso non mi piace, appassionato.
Okay.
Vorrei che si mantenesse una posizione di vera attesa, di vero sguardo critico, senza negare la realtà. E invece ogni volta che la Juve compra un giocatore, c'è una piccola prospettiva, subito pensano di essere pari al PSG, o che si debba esserlo, così, come dicevano, illico e immediate, cioè immediatamente. Mi sembrano posizioni che non portano da nessuna parte. Noi abbiamo perduto Giuntoli, perché Giuntoli, questo è il mio parere, non ha fatto Giuntoli. Cioè Giuntoli è stato preso perché era capace di prendere giocatori, spesso dei quidam, delle persone sconosciute a certi livelli, con pochi soldi, facendoli rendere molto. E invece Giuntoli ha fatto il salto di categoria, si è perso, perché non ha fatto Giuntoli e si è lasciato intrigare da giocatori ipervalutati che alla prova del campo sono naufragati, azzerando il bilancio della Juventus. Ora, se uno viene, uno come me, che non è nessuno, da mattina, al posto che il manifesto Repubblica arriva il New York Times, io alla mia bella età mi metto a scrivere come penso che si debba scrivere sul New York Times, giustamente verrei cacciato subito, perché in fondo sono stato preso per quella piccola cosa che sono capace di fare. Se invece io mi metto a scimmiottare un'idea del tutto ipotetica, sono sconfitto. È per questo che la Juve, continuando così, venderà sempre giocatori a basso prezzo rispetto al valore reale e continuerà a beccarsi giocatori ipervalutati e a pagarli. Questo avviene da anni e anni.
Come si risolve il problema? Perché secondo me ti sei avvicinato al vero problema.
Io dico anche che avere molta pazienza, che viene dal verbo patire, e invece la megalomania purtroppo serpeggia tra le fine degli appassionati juventini. Non si capisce che, primo, il calcio italiano in questo momento è in una situazione, è in terza fila o una seconda fila rispetto al calcio, basta vedere i budget, i bilanci, eccetera. Due, non si capisce che non si possono vincere 9 scudetti di seguito e poi ricominciare come niente fosse. E che il Medioevo è una stagione buia e lunga per definizione, ma questo i tifosi, noi tifosi, non lo capiscono. È come i bambini soffrono di delirio di onnipotenza, beccano due giocatori buoni. Qual è il nostro obiettivo? La Champions League, perché la Juve è la Juve, perché la Juve, questa è una sindrome grave, molto grave. E invece il realismo ha fatto sempre, la Juve è stata maestro di realismo. Negli anni 70, quando ha fondato una squadra inarrivabile, è partita da un gruppo di ragazzi guidati da Armando Picchi, poi da Vic poi è arrivato Trapattoni. E invece, cioè, come spiegare se non gli ingaggi di Ronaldo prima e di Vlahovic poi? Con un caso di tafazzismo? Cioè vogliamo farci del... Ma io non so altrimenti spiegarmi, è un fatto di cultura, ma nel senso profondo, non libresco.
Massimo.
Non c'è pazienza, cioè non c'è capacità di patire, di vivere un limite. Questo è, e bisogna ragionare su quel limite. Non la Juve e via, e bisogna avere la mentalità vincente. La mentalità non ha vinto nulla in sé, perché il Paris Saint-Germain aveva una mentalità a miliardi di euro. Se non viene Luis Enrique e becca due comprimari dal Portogallo che fanno girare la squadra, quella mentalità se la riportava in Arabia il presidente.
E trasforma Dembélé attaccante, pseudo-attaccante.
Appunto. Quindi la megalomania è sempre un tratto delirante, sinistro, e non porta bene.
Senti, ma il problema può essere stato anche... Qual è il problema, secondo te? Lasciare il portafogli sulla scrivania con tanti soldoni dentro o spenderli, quei soldi che ci sono là dentro?
Forse tutte e due. Forse tutte e due, perché la proprietà ha probabilmente il merito di venire e attappare la toppa, ma credo anche il demerito di non avere un progetto, perché uno che cambia progetto ogni sei mesi,
esatto,
non ha un progetto.
Hai centrato la sfumatura del mio ragionamento, però c'è Paolo ma io, che allora, di
intanto,
pazienza
intanto Massimo, se tu scrivi sul New York Times vedrai che andrà bene, stai tranquillo.
No,
in questo momento chiunque
secondo me
bene, secondo me lo capisco.
No,
quindi...
io sono come quei giocatori Furino.
Io la penso così, ma poi vediamo.
Secondo me il Presidente della Repubblica...
Massimo, vediamo quando scrivi, adesso poi ci sarà la prova, vediamo se capiterà. No, mi viene in mente questo però, che mi fa molto riflettere le tue osservazioni, anche perché io invece, come tratto dominante della nostra tifoseria, non vedo più la megalomania, vedo più l'inclinazione alla depressione o addirittura allo sconcerto. Quindi, però ti chiedo questo, cioè se in qualche maniera, fino a quando non si arriva anche solo a vincere qualcosina, un progetto non abbia le sue fondamenta, perché te giustamente hai ricordato gli anni 70, noi sappiamo bene cosa vuol dire per la Juve fondare dei progetti, perché la Juve non ha mai fatto vittorie episodiche, quando la Juve inizia a vincere, vince. Però il punto è proprio questo, che tendenzialmente la Juve ha iniziato a vincere molto in fretta quando ha fatto le svolte, no? È vero, nel 70 Boniperti arriva, ci mette però 2 anni, ma l'anno prima c'è tutto quello che sappiamo di Armando Picchi, ma c'è anche una finale di Coppa delle Fiere. Cioè, la Juve dava già subito l'impressione di aver preso la strada giusta.
Certo.
Qui il tema vero è che, secondo me, è molto difficile dare delle coordinate di progetto se tu ogni volta ti prendi proprio la facciata, perché non hai forse neanche... Ragionavamo ieri con Antonio, ben fuori onda, ci dicevamo, ma come lì quando è arrivato si trova questo quadro, la Juve è quarta, la Juve ha una grana con Vlahovic inenarrabile, credo che siamo su questo un po' la barzelletta d'Europa, perché nessuno dà soldi a uno che non vuol più far giocare, e in questa maniera, e abbiamo anche 60 milioni ancora da spendere di mercato fatto da Giuntoli dell'anno scorso. Perché noi dobbiamo ancora versare un po' di rate, incassandone però una trentina da altre operazioni. Cioè, non è un quadro proprio di uno che dice, oh, c'ho la pagina bianca e scrivo quello che voglio. No, io devo cancellare parecchio prima di mettermi a scrivere.
Ma infatti, Paolo, io sono d'accordissimo con te. Infatti, rispetto a quelli, non c'è un progetto vero. Perché appunto un progetto che va proprio a pendolo, come quello della Juve degli ultimi anni, è lo stesso pendolo per cui la depressione è l'altra faccia bipolare della euforia. Io un giorno, mentre mi cucinavo un piatto di pasta, ho sentito uno spettatore che mi è parso una persona intelligente, parlava un ottimo italiano, dire in maniera così quasi negligé. E poi basta con questi scudettini, noi dobbiamo competere. Mi è venuto in mente che lo scudetto di Sarri non è stato nemmeno festeggiato. E questo poi si paga tutto questo, alla lunga. Adesso c'è poco da festeggiare.
Sì, sì, però è vero.
Partire da qui.
È vero, è vero. Beh, io ho però l'impressione che adesso arrivasse uno scudetto sarebbe festeggiato, non in maniera pazzesca.
Se non altro come una sorpresa imprevista.
Ecco, esatto. Se io credo questo è il bagno... Gli anni passati a non vincere e anche a essere un po' martoriati ci sono serviti. Mi dici da dove ripartire? Cioè, ti chiamano in un come si usa dire in certi luoghi, cantiere delle idee. Mi dai un'idea per questa Juve del prossimo anno?
Non lo so, la Juve, le cose più belle le sono venute dai giovani, che però sono stati utilizzati più che altro come moneta di scambio, certe volte in maniera positiva per la Juventus, certe altre, penso da Coman in avanti, a De Winter, penso a Huijsen, eccetera, penso che invece lì abbia sbagliato veramente la società. E non si possono, cioè è come il discorso che facevamo prima per Giuntoli, vieni per rifondare una squadra, poi compri Nico Gonzalez, Scott Mainers, Douglas Lewis, eccetera, per 200 milioni di euro. Ma che senso ha? Il Real Madrid, per esempio, nonostante si chiami Real Madrid, la più forte società del mondo, eccetera, così come il Barcellona, hanno una grande attenzione al loro vivaio, lo coltivano e non si può coltivarlo fino alla soglia della prima squadra, perché ricordo che Yıldız adesso gioca titolare, prima veniva eccepita questa posizione e secondo me era un errore grave.
Massimo Raffaeli su Radio Bianconera, ti faccio commentare questa possibile trattativa prossima alla conclusione. La cessione di Alberto Costa servirebbe per finanziare con Senzao il terzino, è un passo dallo Sporting, nel senso che 20 milioni potrebbe essere la cifra congrua secondo la Juventus, cifra che in parte tutta, questa non la conosciamo, verrebbe girata o aggiunta per arrivare a Consensau. Ti piace questa doppia operazione?
Ma mi astengo da una risposta secca, Antonio, perché da un lato ho l'impressione che Consensau, e non è un cattivo giocatore, intendiamoci, più di quello che ci ha fatto vedere non riesca a fare. E nello stesso tempo ho l'impressione che quel pochissimo che Alberto Costa ci ha fatto vedere si è destinato a salire, e lì ci vuole uno del mestiere, cioè vedere dove va il vettore, in salita o in discesa. Non lo so, francamente. È una posizione difficile da dirigere. È una specie di partita di giro, non so come definire.
Ho un'impressione, Massimo, ti chiedo se per te può essere un'interpretazione giusta, che quest'anno non tanto sui nuovi acquisti, perché sui nuovi acquisti le variabili sono tantissime, ma su chi rimarrà io penso che sia Tudor a dire la parola definitiva.
È cioè, giusto.
E ho l'impressione che anche in virtù del fatto che c'è un nuovo direttore generale, un direttore sportivo deve ancora arrivare, il direttore tecnico forse si risolve in queste ore, però voglio dire... siamo in una fase in cui, secondo me, questi mesi di Tudor e la sua conferma, che non era scontata neanche dopo l'acquisizione in Champions, perché sappiamo anche quello che lui aveva detto, portino anche a una valutazione molto seria da parte di Tudor. Cioè, ho l'impressione che non rimarranno giocatori che a Tudor non piacciono, per qualche misura, insomma. A meno proprio di situazioni... di invendibili, però il fatto ad esempio che non mi sembra che noi abbiamo una fretta nel vendere Mbangula, però se Mbangula, per intenderci, non resta perché evidentemente Tudor non gli interessa, del resto non gli ha fatto fare un minuto. Se con Sessao invece facciamo uno sforzo per averlo è perché evidentemente per quello che ha visto con Sessao, che non è stato un titolarissimo con Tudor, però ha preso spazio nel tempo, vuol dire che Tudor ci punta.
Ma no, no, io ho grande fiducia in Tudor. Ho sempre fiducia nelle persone realistiche, misurate, che non promettono la luna demagogicamente. È uno juventino a 24 carati, mi ha dato sempre l'impressione di una persona seria e determinata. È anche un gioco molto spiccio che ereditizio nei limiti del possibile. Se c'è una cosa che non c'entra con Tudor, che mi lascia al momento perplesso, io sono stato una settimana in montagna a mia figlia e ho visto, non la leggo mai, la Gazzetta dello Sport tutti i giorni, e però c'era una fila, una pagina un giorno con tutti quelli in partenza della Juventus, erano 13, nella pagina seguente c'era scritto che con una rosa di meno di 24 giocatori non si può andare da nessuna parte su tre fronti. Mi chiedo, ma quali sono e dove li trova la Juve? 8, perché qui a questo punto non è che dobbiamo comprare un giocatore, sì, ma 8, 9.
6 o 7 almeno, se si scrive. Certo.
Ma mi pare tardino.
L'abbiamo trattato come tema. L'abbiamo trattato come tema.
A meno che ci siano già molte trattative imbastite che poi...
Per carità, mi fermo. Il problema mi sembra quello. Tudor è giusto che abbia il potere che ha. Mi sembra una persona molto seria. Non può che fare... non ha a disposizione la Juve di Platini o di Zidane. Quindi...
Certo. Senti, come te la cavi con gli scacchi? E se siamo sotto scacco di...
Ero un discreto giocatore, mi ricordo, devo avere a casa di mia mamma un quaderno con tutti gli schemi della famosa sfida. Io facevo il ginnasio, Spassky e Fischer a Reykjavik nel 72. Non gioco da talmente tanti anni che adesso... un bambino intelligente mi fa la mossa del barbiere.
Senti, a pagina 34 c'è la mossa per uscire dall'ipotetico scacco matto di Vlahovic o Douglas Luiz.
Dove troviamo questa mossa?
Sì.
No. Dubito che anche Bobby Fischer, che era meno forte dei russi, ma più geniale, quindi aveva delle trovate, no? Temo che neanche Fischer ci riuscirebbe.
Ma io penso che invece Massimo con la mossa del cavallo. Cioè gli si dà un cavallo e gli si dice vai. È l'unica.
Oppure, a questo punto, con un criterio molto paradossale se volete, Douglas Luiz viene tenuto e messo dentro e si scopre che è un buon giocatore. Perché mentre Kovener, secondo gol del Chelsea, del City, gli è partito uno di fianco e lui si è girato con la disinvoltura di un armadio a muro. Questo gli ha preso 8 metri su 10.
Certo.
Douglas Luiz proprio non si è visto, se non due volte in cui ha causato due rigori piuttosto imbarazzanti.
Avete visto come riusciamo a mischiare tutti gli sport possibili? La domanda più facile: dove eri l'11 luglio del 1982?
È una cosa che adesso è caduta in prescrizione, ma posso raccontarla.
Vai, poi ti salutiamo.
Ero un militare di stanza a Palermo, un ufficiale, naturalmente di complemento, per avere uno stipendio. Io non sono certo un militarista. E se oggi un ufficiale di complemento o meno, che in una piazza di Palermo, la piazza del Teatro Massimo, verso le 9 di sera entrasse in divisa dentro una fontana, sarebbe
notizia, dai.
Esatto, sarebbe stato deferito al tribunale militare.
Abbiamo capito.
Sono trovato perché era un diluvio vero e proprio, sì. Io ho un ricordo, ma più che della finale...
Sì. Ricordiamo il mondiale dell'82 in Spagna.
Io non ho una grande... Sono cresciuto in una famiglia che ha dato qualche... I tedeschi hanno dato qualche problema. Quindi sono cresciuto nella avversione totale nei confronti dei tedeschi, perché è diventata un vero pregiudizio con cui devo fare i conti. Ma la partita vera, finale vera, è stata Brasile-Italia, che il mio amico Piero Trellini ha raccontato in un meraviglioso libro, La partita, in 1000 pagine, che potevano essere anche 3000, perché è una partita così ricca, articolata, che davvero è stata la finale.
E io ogni volta che riguardo quella partita, quella che dici tu, oltre alla finale, mi sembra di vedere una partita del calcio che verrà.
Senta che quello stadio non c'è più.
Sì.
L'ultima volta che ero a Barcellona ho cercato il Sarriá, dove era lo stadio delle Spagnol, ma dove ha giocato l'ultimi spiccioli della sua classe immensa, Alfredo Di Stefano, c'era un bel supermercato.
E mi dicono che ti sei buttato allora in una fontana, anche a...
Comunque vorrei ricordarvi che io mi chiamo Paolo Rossi, basta così, si chiude qui.
Paolo, nomen omen, il resto è il nome, oltre che del campione, tuo, di un grande filosofo della scienza, di un grande giurista.
Assolutamente,
avete visto? Una bella parure,
Io sono il peggiore, diciamo. Però ci vuole l'ultimo, se no non c'è il penultimo.
Direi che essere il quarto di quelli è essere quasi sempre il primo.
Comunque, facci sapere quando scriverai su New York Times, o lo sapremo direttamente dal presidente degli Stati Uniti?
No, io ormai vado solo verso il quotidiano del popolo di Pechino, c'ha più lettori.
Ciao Massimo.
Grazie
ciao
per questo tuo intervento,
buon estate.
Ciao, buon estate. Anche a te.
Lo ritroveremo, ma adesso lo mandiamo un po' in vacanza. In tutte le fontane che vuole.
Esatto.
Grazie Paolo.
Ciao Antonio, grazie a tutti.
Grazie Luca, ciao. Grazie Manuel, alla prossima, buona continuazione qui su Radio Bianconero.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.